Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti, Caffè 2.0 in compagnia dell'ospite. Io, siccome sono un barbaro, puoi sbagliare nomi, cognomi, indirizzi, siti, delego subito all'ospite. Presentati tu, benvenuto.
Ciao a tutti, mi chiamo Saverio Morelli, sono un volontario della comunità Mozilla italiana, sono anche un Mozilla rep e niente, vengo principalmente dalla Basilicata, ma attualmente sto studiando a Trento, quindi ho accento strano per questo motivo.
Senti, diciamo subito il tuo sito.
Allora, il mio cosa, scusa?
Il tuo sito, il dominio del tuo sito.
Ok, saveriomorelli.com.
Ok, saveriomorelli.com. Dunque, perché l'ho conosciuto e perché l'ho invitato? Perché Mozilla Foundation da un po' di tempo ha voce in capitolo, o meglio, si raccoglie la voce un po' di tutti, ha questa soluzione che coinvolge tantissimi volontari nel mondo dicendo: leggete questa frase, perché noi il vostro audio poi lo trattiamo, lo mescoliamo, lo shakeriamo e vogliamo ottenere un sistema aperto per la generazione di voce e poi, secondo me, anche un domani il riconoscimento della voce. Tu come sei arrivato a questo progetto?
Allora, io ero già internamente nella comunità di Mozilla quando è stato lanciato questo progetto, comunque quando è arrivato in Italia questo progetto, e più o meno giù di lì 2 anni fa è stato lanciato in Italia. In realtà fui proprio uno dei primi a contribuire a questo progetto. All'inizio le frasi erano inserite manualmente e per lanciare il progetto nella lingua italiana servivano 10.000 frasi, quindi sono stato lì a fare copia e incolla di 10.000 frasi, e non solo copia e incolla, ma anche ovviamente correzioni di virgole, correzioni grammaticali, di sintassi, e quindi ovviamente anche censura di contenuti non appropriati.
Certo, questo perché non potevi mettere le frasi così come erano, ma dovevi darle in un certo,
esatto,
modo pulite.
Esattamente, sì, perché all'inizio dovevano essere quanto più generiche possibili. Ora invece viene tutto, vengono caricate automaticamente tramite uno script, vengono prese da Wikipedia, quindi è molto più facile, diciamo, il raccoglimento delle frasi non è più la cosa importante del progetto, sì.
Esatto, che quello diventava pesantissimo. Avevo seguito fino al momento in cui cercavano di avere delle frasi brevi, conversazionali, addirittura quasi da chat, per avere anche uno stile diverso dei contenuti che venivano immessi dentro. Questa cosa è riuscita ad andare avanti o no? Perché ci sono chiaramente i problemi di copyright.
Assolutamente, i testi sono sempre stati inseriti con licenza di pubblico dominio o comunque CC0, quindi Creative Commons 0. E sì, la lunghezza delle frasi, siamo stati in Italia forse una delle prime comunità proprio a segnalare questo problema della lunghezza, perché ovviamente gli utenti devono leggere le frasi in maniera normale, come se stessero parlando con una persona normale. E di certo con una persona normale non si parla né troppo lentamente né troppo velocemente. Esatto. E oltretutto l'algoritmo DeepSpeech non riesce altrimenti a decifrare effettivamente quello che si dice se si parla troppo velocemente.
Certo, certo. Senti, il bot che veniva sviluppato ha avuto qualche applicazione concreta?
Il bot, quello rispetto a DeepSpeech, sì, al dataset italiano?
Ah, già, rispetto a DeepSpeech, è vero, non era legato a Common Voice, è vero.
Sì, è al dataset italiano, sì, esatto.
È già partito, sta facendo qualche cosa, avevo visto che funzionava bene.
Il bot non è sviluppato da Mozilla, sì, e non è neanche open source che io sappia, sì, però sì, comunque è disponibile su Telegram, è ancora disponibile, oh, e viene costantemente aggiornato il dataset. Quando viene rilasciato un aggiornamento, okay, nuovo, viene penso aggiornato, quindi dovrebbe funzionare, sì.
Allora, spieghiamo a quelli che sono un pochettino fuori da questo mondo che cosa significa. Quando io parlo al computer, il computer deve prendere l'audio, dividerlo in pacchettini secondo una certa logica, riconoscere le vocali, le consonanti e poi le frasi che vengono dette, dopodiché ti dà la traduzione, questo facendola molto semplice. In realtà, siccome si parte da una serie di dati che devono essere normalizzati, raccolti a mano la prima volta, in questo caso a voce, dettando, parlando a una macchina, cosa c'è? Appunto, la prima attività che chiamiamo Common Voice, quella di raccolta delle voci perché vengano messe in comune, ecco perché Common Voice. E poi Deep Speech fa il verso a Deep, inteso come intelligenza artificiale, quindi analisi di questi dati per fare riconoscimento automatico e poi eventualmente produzione anche di testo, di audio, scusa, partendo dal testo. Quindi sì, sono tematiche abbastanza comuni per chi lavora nell'intelligenza artificiale, però non tutti si rendono conto che c'è una complessità incredibile dietro questo mondo. E tu hai sviluppato un'app?
Sì, un'app non ufficiale, voglio ricordarlo, e per il progetto Common Voice, dall'app possibile molto semplicemente per Android ovviamente, molto semplicemente convalidare, può registrare, è possibile anche effettuare l'accesso, quindi effettivamente con il proprio account, quindi si incrementano le registrazioni e le convalide con il proprio account, vedere i collaboratori principali, le statistiche dell'app, impostare un obiettivo giornaliero, vedere le voci online, è possibile personalizzare l'app quasi del tutto, scegliere il tema, attivare o disattivare i gesti, la ricerca degli aggiornamenti, delle funzioni sperimentali, quali ad esempio disattivare o attivare le animazioni, c'è un sacco di roba, c'è anche la riproduzione automatica della convalida, quindi quando io convalido una frase dico sì, no, oppure salta o segnala, e in automatico lui mi fa partire un'altra dopo, quindi senza che io premo play, quindi riproduci, e questo aumenta notevolmente le frasi convalidate, le registrazioni, scusami, convalidate.
Ecco, questa è una cosa che viene sottovalutata non da quelli che sono nel settore, ma chiaramente da moltissimi, e mi piace sottolinearla perché uno dei punti di forza di Common Voice, sia del sito che della tua app, anche se non è ufficiale ma è collegata, quindi non si perde nulla per intenderci, pur usando un'app non ufficiale, il bello che mi hanno confermato tutti è nella straordinarietà dell'interfaccia utente, un po' perché si parte da uno strumento vocale e quindi ci siamo inventati tutti un qualche modo per comunicare col computer senza dover partire da un mouse o da una tastiera, ma riducendo l'utilizzo il più possibile e concentrandoci sulla voce. Quindi questo si vede che è un lavoro fantastico fatto, ripeto, sia sul sito ma anche sulla tua app. Ecco perché tu parlavi di questi aspetti di animazioni, di personalizzazioni, perché non sono fini a se stesse. Il bello è che uno inizia e dice ok, queste le ho imparate in questo progetto per Mozilla, però me le porto a casa, con un quale risultato? Che a posto di far lavorare, di avere 5 di contenuti, ne ho 50, ma soprattutto è poi il passaparola, perché una cosa piacevole viene comunicata a tanti altri.
Esatto, sì, diciamo che il sito è ben fatto, assolutamente c'è un lavoro dietro grandioso, è pieno di animazioni e secondo me, devo dire, troppo pieno di animazioni per quanto riguarda anche il mobile, distraggono un bel po', a mio avviso. E infatti quello è stato il principale obiettivo dell'app, mettere sì delle animazioni ma minimali, non lo so, quindi delle animazioni a comparsa dei bottoni ma null'altro, quindi molto basiche. E una caratteristica, diciamo, implementata da pochissimo nella versione dell'app, nella versione 2.0 dell'app, è ad esempio la modalità offline, ovvero si può convalidare e registrare anche quando non si è connessi ad internet. Questo ovviamente il sito non permette, certo, di farlo.
Certo.
Sì.
E beh, questo è notevole, a parte che una delle complessità maggiori Io dico sempre che quando si sviluppa un'applicazione, la maggior parte del costo sta nel prevedere proprio che l'applicazione non sia un qualcosa che funziona costantemente su internet, ma anche qualcosa che funziona offline. E allora tutti si chiedono: ma come mai? Perché sincronizzare, signori, è la base di tutto per complicare le cose e per avere dei sistemi più complessi. Quindi va valutato quando gestire completamente un momento di attività offline. Senta, qual è la cosa che ti sei portato a casa con più entusiasmo sviluppando questa app?
Devo dire che non conoscevo per niente il linguaggio di programmazione Kotlin con il quale è stato sviluppato l'app, che ricordo anche che è open source ovviamente. Sì. E niente, quindi praticamente studiavo Kotlin e nel frattempo programmavo l'app, cioè proprio in contemporanea.
Una cosa rapidissima, incredibile.
Sì, no, poi ovviamente anche il contributo anche di altri utenti in realtà mi fa felicissimo il fatto che le persone contribuiscano già solamente magari traducendo l'app su Krodin o anche facendo una donazione minima, ad esempio di un euro, ma in realtà ti dà una fierezza, comunque ti dà felicità, perché effettivamente dici: caspita, è apprezzata l'app, effettivamente è utile, non è utile solo a me ma anche ad altri.
Ma tu da che linguaggio venivi?
Java for Android.
Ah, Java for Android. E quindi come l'hai trovato? Più leggero Kotlin, più rapido, meno dichiarazioni?
Ma essenzialmente secondo me è più potente Kotlin. Sì, allora Kotlin è comunque del tutto una programmazione orientata agli oggetti, mentre Java for Android ha alcuni elementi primitivi, ad esempio int, bool, questi elementi così, sono delle primitive, non sono degli oggetti. Invece in Kotlin è tutto, proprio tutto, visto come un oggetto, quindi diciamo, poi in realtà anche altre caratteristiche specifiche di Kotlin che mi sono piaciute molto, ad esempio il poter specificare se un tipo dichiarato di variabile può contenere anche il null oppure no. Questo è uno dei grandi problemi del Java, secondo me, che bisogna prevedere se è null o meno. Invece in Kotlin ci metti un punto interrogativo se vuoi che assuma anche il valore null, altrimenti in automatico non può assumere null. Questa è una delle tante piccole chicche, ma in realtà è complessissimo e sì, secondo me è più potente.
Ok, fantastico. Quindi lo consiglieresti a chiunque oggi?
Assolutamente sì, anche perché in realtà cioè a breve penso verrà del tutto dismesso Java for Android. Cioè non so se in realtà è già stato dismesso, quindi credo che Kotlin diventerà effettivamente il linguaggio ufficiale per Android, quindi sì, assolutamente per lo sviluppo su Android Kotlin, certo.
Ok, tra l'altro voglio aggiungere una cosa, tu all'inizio hai detto: naturalmente l'ho fatta per Android questa app, e naturalmente ha un senso ampio, perché
che altro l'ho fatta per Android perché ho un dispositivo Android, quindi potevo testarla su Android.
Esatto.
Non ho un dispositivo di Apple permette di sviluppare app principalmente Apple, quindi se hai un Mac puoi sviluppare per iPhone, eccetera.
No, ma difatti poi in tutte le soluzioni che richiedono il coinvolgimento di tante tante persone, ormai la piattaforma principe è Android, non è iOS, perché chiaramente si raggiunge subito.
È aperto.
È più aperto.
Essenzialmente è aperto, sì, puoi fare tutto quello che ti pare.
Esatto. A tuo rischio, chiaramente, perché levi le sicurezze, però il dispositivo che hai lo puoi testare, fargli tutto quello che vuoi.
Personalizzabile in toto.
Esatto. Senti, parlavi del bello di avere tante collaborazioni, quali sono state quelle che ti hanno coinvolto di più, ti hanno dato di più?
Ma no, ti dicevo, in realtà a me fa piacere su tutte. Di recente ho anche aperto un gruppo Telegram proprio dedicato all'app e molti si sono uniti, credo ora conta circa 40 persone, e che per me è sinceramente tantissimo.
Sì, è tanto.
E sì, poi è un progetto open source, poi di Mozilla, quindi e di, diciamo, non un'utenza così ampia. Quindi, cioè, sono molto felice. Ma in realtà sì, non ho preferenze. C'è stato un ragazzo che ha aiutato proprio molto sullo sviluppo. Lui, ad esempio, ecco, veniva direttamente da Kotlin, non da Java for Android, quindi ha modificato e ha ottimizzato molto effettivamente il codice scritto da me, perché era molto più simile al Java for Android piuttosto che a Kotlin. Certo. Ma in realtà ti ho detto, le traduzioni, cioè il fatto che le persone traducano l'app vuol dire che comunque ci credono, altrimenti uno non ci perde tempo a tradurre l'app. Certo. Poi io vengo proprio da un gruppo localizzazione di Mozilla principalmente, quindi capisco benissimo lo sforzo che c'è dietro una localizzazione.
Senti, secondo te questi strumenti di collaborazione online dietro a progetti gratuiti, solo perché uno crede all'idea e raccogliendo anche l'entusiasmo di tanti e distribuito sul territorio, ma anche per pochissimo tempo, secondo te avranno sempre più successo, più occasioni, o sono fortemente limitati dai software che gestiscono la collaborazione?
Cioè, quindi tu vuoi dire in pratica open source versus closed?
Ma non solo. Io do per scontato che nel mondo open source influisce su tutto e c'è la possibilità in tanti di contribuire. Sì. La mia domanda è, ma se questi software che attualmente consentono la collaborazione online sono troppo specifici o troppo legati a qualche singolo progetto, oppure riescono e riusciranno a aumentare sempre più la collaborazione online delle persone anche con piccoli contributi?
Secondo me ovviamente si amplierà, perché, cioè, essendo open source tu puoi prendere parti di codice ovviamente open source, magari anche libero, quindi GP, cioè in base alle licenze, no? Comunque puoi ispirarti molto al codice, o comunque se si parla di programmazione al codice, o comunque anche di traduzioni eccetera, ad altri progetti open source. Quindi certamente, come dicevi tu, l'open source influenza tutto, e secondo me più si va avanti e più si è in grado di collaborare anche minimamente e fare comunque la differenza. Era questa la domanda?
Sì. Il sottinteso dietro la mia domanda, perché anch'io poi ho riflettuto su come mi era nata, è legata al fatto che negli ultimi mesi ho aiutato un gruppo a costituirsi in forma associativa. E per quanto si siano utilizzati tutti gli strumenti open source disponibili in giro, quando si trattava di realizzare lo statuto dell'associazione, improvvisamente ho visto tanta difficoltà a strutturare, per esempio, la discussione, il dibattito di ogni singolo articolo, perché alla fine si usava un software molto legato a un forum. Quindi, in teoria, noi che eravamo tutti smanettoni e il GitHub potevamo utilizzarlo, secondo me, molto bene, proprio per il versioning dei testi, senza bisogno di chissà quale istruzione, perché GitHub lo sappiamo usare. Ecco, mi sono reso conto in quel momento che non tanti progetti open source per gestire gruppi di lavoro in remoto sono molto molto specifici per singoli compiti. Se voglio usare quel progetto al di fuori di quello per il quale è stato proposto, lo stesso GitHub, semplicemente per fare le varie versioni di un articolo, di uno statuto o di un contratto o di un testo di legge, ecco che gli stessi esperti non lo sanno più usare e sono un po' disorientati. Ho avuto questa netta sensazione e volevo sapere appunto da te se vedevi che...
Sì, forse il fatto è che non ci sono ancora così tanti progetti grossi open source, cioè su tutti gli ambiti, magari su alcuni ambiti sono ancora chiusi, quindi effettivamente non puoi utilizzare tutto open source e quindi sei un po' limitato da questo punto di vista, però ovviamente via via, secondo me, ci saranno sempre più progetti open source, anche le grandi, i big, Microsoft, Apple no, Google, stanno facendo tutto comunque, tutti i nuovi progetti sono tutti open source. Vabbè, sì. Apple ha un'altra...
Sono d'accordo completamente, sì. Assolutamente, un mondo tutto parte. Sì. Senti, allora, io starei qui a parlare per ore con te di mille altre cose. Poi evidentemente anche gli ascoltatori ci dicono, ok, ma di che parlate? Allora,
sì, non li tediamo più di tanto.
Allora, andiamo al succo. Abbiamo parlato di Mozilla, di Deep Speech, che è la parte di riconoscimento e di produzione del vocale a partire da un testo.
Sì, molto banalmente è la parte che c'è sotto Common Voice, quindi è l'analisi effettiva dei dati.
Esatto, cioè quando dicono tutti ma l'intelligenza artificiale capisce perché ci sono migliaia e migliaia di persone in Italia e nel mondo che raccolgono dati e se li condividono, e sono i dataset che si utilizzano e sono disponibili per esempio nelle smart car per far girare la smart car, ma devono essere costruiti tutti da zero. Senti, hai qualche dato, qualche numero sull'utilizzo e i dati che sono state, le voci che sono state raccolte in Italia rispetto al resto del mondo?
In Italia ti posso dire che al momento lo stato attuale di Common Voice siamo a 166 ore registrate, 129 convalidate. Nel resto del mondo è possibile vedere tutte le statistiche ovviamente sul sito di Common Voice. Ti dico, nel resto del mondo
anche
abbiamo...
dal tuo sito mi sembra ci sia il link.
Sì, sì,
saveriomorelli.com/commonvoice.
Sì, esatto, quelle sono le statistiche dell'app.
Sì.
Quelle sono le statistiche sull'utilizzo dell'app. Ovviamente sono statistiche anonime, non raccolgono assolutamente alcun dato personale. E se vuoi sapere le statistiche dell'app, oggi è stata utilizzata l'app da 40 persone, in italiano 2 persone, inclusa me, a quanto pare.
Ah, notevole questo.
Sì, cioè, sì, assolutamente.
Cioè un lavoro tutto italiano alla fine è stato usato soprattutto all'estero.
Questo è poco ma sicuro, certamente. Sì, viene... E ti dico anche i mercati, o meglio i settori,
sì, sì.
I paesi più che altro. Germania, Francia... E vabbè, tutti i paesi inglesi, quindi le lingue maggiori sono tedesco, francese e inglese. L'italiano pochissimo, sì, purtroppo sì, un'app italiana ma non utilizzata in Italia, sì.
Beh, un po' è colpa anche mia, lo riconosco, perché a suo tempo ho parlato del progetto di Mozilla, ho fatto un veloce riferimento alla tua app, però oggi ho rimediato, perché mi sembra proprio il caso di farla conoscere, sia per quelli che vogliano donare la propria voce, perché chiaro, uno apre il computer, manda subito l'audio, dice perché mi devo installare l'app. Beh, l'app ha molti ottimi motivi, perché sei in giro.
Vantaggi momento... sono che ovviamente l'audio del telefono generalmente è migliore di quello del computer, ad esempio. Mentre si attende il bus, mentre non lo so, si sta preparando da mangiare, quindi non si può utilizzare un computer mentre si sta preparando da mangiare. E quindi lì con validi registri una, due, anche tre, ma anche di più.
E poi diciamo questo audio diverso, anche se chiaramente loro chiedono l'audio pulito con poco rumore di fondo, in realtà se c'è un po' di rumore di fondo serve alla macchina comunque per capire che cosa si sta dicendo, un po' come c'è bisogno di avere le pronunce di bambini, di anziani, di donne, mi raccomando, non lasciate i maschi a parlarsi tra di loro che non sono competenti.
Assolutamente,
però è proprio una cosa che viene chiesta in questo periodo, e credo che nel mondo comunque la raccolta del parlato italiano stia andando bene rispetto al resto del mondo. Insomma, l'inglese è ovvio, è in tutto il mondo, ma l'italiano, che siamo pochini, abbiamo fatto comunque dei bei risultati.
Sì, ci sono alcuni periodi in cui ci fermiamo, però ci stiamo provando. Con ad esempio l'evento mensile che organizziamo, che è lo sprint, lo chiamiamo così, è una maratona praticamente di Common Voice, dove dedichiamo ad esempio 20 minuti, se ci rimane tempo anche altri 20 minuti, con un timer, e quindi lì siamo tutti a convalidare o registrare, quindi stiamo cercando di coinvolgere la gente in questo modo. Sì.
Bello, senti, di questo dove troviamo le informazioni?
Assolutamente tutti gli eventi della comunità Mozilla Italia sono disponibili sul portale sul community portal, e ovviamente sul gruppo Mozilla Italia.
Dammi il link, la gente che non sa niente.
community.mozilla.org. E lì basta andare in groups, e in inglese purtroppo stiamo cercando di portare anche l'italiano. Lì ovviamente cercare Mozilla Italia, da Mozilla Italia poi si va in eventi, e quindi lì ci sono tutti gli eventi di Mozilla Italia.
Ok. Cercherò di metterlo un po' in evidenza anche dal, eccolo qua, in evidenza da, soprattutto al corredo di questo episodio ci metterò tutti i link, e anche questo, se uno degli aspetti che per esempio tanti si vanno a perdere alla fine, appunto, che non hanno riferimenti delle URL e non seguono.
Una cosa forse che non abbiamo detto, scusami,
dimmi.
È che l'app è disponibile, essendo open source, utilizza tutte le librerie open source, tutte le librerie open source, è disponibile anche su F-Droid, che principalmente la maggior parte degli utenti dell'app utilizza F-Droid, della mia app perlomeno.
Ah, guarda, F-Droid, per chi non lo sapesse, è lo store alternativo a quello di Google, che permette di avere, dovrebbe ospitare solo software open source, ma soprattutto comunque l'idea di essere uno store parallelo.
E indipendenti da Google, esatto. E questa è la cosa importante, che non utilizzano comunque librerie dipendenti dai servizi Google, ad esempio per fare le statistiche oppure per le notifiche, perché Google utilizza Firebase, se non vado errato, per le statistiche, per le notifiche, ecco. Quindi è proprio, si può utilizzare F-Droid, le applicazioni di F-Droid, anche non utilizzando ad esempio i Google Services.
Esatto. E senti, poi sei anche sul Play Store? O...
Anche assolutamente, sì.
Ok, il nome esatto dell'app è?
Common Voice Android.
Quindi il progetto è Common Voice. Siamo su Android, Common Voice Android.
Non
si può dimenticare. Senti, io voglio essere aggiornato di tutte le iniziative che fai e che come Mozilla si portano avanti. Quindi quando vuoi, non esitare, mi vuoi mandare un vocale rapidissimo. Lo dico in puntata, in modo tale che sia un messaggio che arriva anche agli altri che ci ascoltano. Mandatemi dei brevi vocali dicendo: guarda, ho saputo che c'è questo evento in questo posto, quest'ora, in questo giorno, e parla di queste cose. Me lo giri in puntata e io li giro. Ok? È proprio un modo di gestire il podcast in modo più interattivo e più dando
bellissimo,
più voce,
sì,
a tutti. E poi il vocale non si nega a nessuno, dico sempre.
Ah sì, dai.
Va bene, senti, mi ha fatto un grandissimo piacere risentirti.
Anche
Saverio Morelli. Se volete ricordare come me le persone, dal sito internet è saveriomorelli.com. Io ti ringrazio e sono a tua disposizione. Alla prossima volta, e se mi arrivano comunicazioni per te, te le giro con molto piacere.
Certamente, grazie mille. Ciao a tutti.
Alla prossima, ciao.